Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Eccoci, scusate il ritardo, anzi eccomi perché Omar deve ancora arrivare. Salutiamo allora chi c'è già collegato, che ci aspettava. Veniamo dall'altra live, quella sulla Eurocon con Flora e Omar e Marco Taddia. Salutiamo Tiera, Giugiu Giardo, Andrea Ozzi, Jacko Lanter, Verusca, Valentina Penza, Verusca di nuovo, Proxima 8, Alessandro Guitetto, Cuni, Edu, non ci vedo, scusate, abbiate pazienza, Claudio e Simone Leddi. Allora, Terra Cava che si poteva votare se è peggio o meglio della Terra Piatta, onestamente, però appunto è un altro dei falsi miti, è una delle follie partorite dal varie menti, e che dire, sta riaffiorando in tantissimi film, nel senso che si vede in tanti, si è visto micro spoiler, ecco, in questa puntata daremo dei micro spoiler su alcuni film magari non rilevantissimi, però anche il recente, ve lo dico adesso, Godzilla contro Kong ha come ciao Annalisa di nuovo alcuni, ha come feature la Terra Cava. Allora, ovviamente la Terra Cava è una follia, la geologia ci dice che non c'è assolutamente nulla, ecco Omar, non c'è assolutamente nulla sottoterra, ecco anche Omar, quindi Terra Cava è una follia perché appunto questo è il raggio della Terra, la Terra ha 6380 km di raggio. Salutiamo anche Gillis, Negingil e Michele Sessa. Quindi questo è il centro della Terra, il nucleo interno solido, il nucleo esterno liquido, fluido, ruota, e quindi il flusso di corrente generato dal decadimento del materiale radioattivo nel nucleo è quello che poi crea anche il campo magnetico. Poi c'è un crollo nella densità, questa è la densità, sono 12 kg per tonnellate per metro cubo, 12 grammi per centimetro cubo, c'è un crollo e si passa al mantello che è fluido ma solido. Questa è un'altra sottigliezza che fa sempre manda ai pazzi i geologi, perché appunto il mantello sì, c'ha delle convezioni, la crosta eccetera eccetera, però è solido, e via via che ci avviciniamo alla Terra appunto abbiamo la crosta terrestre, che è questa area, questo spessore sottilissimo di 20 km. Come facciamo a sapere che è fatta così? Lo sappiamo perché, anzi andiamo prima a questo, perché siamo benedetti da tutta una serie di terremoti che devastano la Terra. Ciao Emilio, ciao David, Casci, ciao Gianluigi, eccovi anche tutti voi. E quindi quando c'è un terremoto le onde sismiche si propagano, però la velocità della propagazione dell'onda sia nell'aria che nei solidi o nei fluidi, dipende dalla densità dei fluidi, e quindi l'onda si muove con una velocità che dipende dalla densità, quindi sappiamo esattamente dall'intensità che affiorano sui vari sismografi come è fatta la Terra, quali sono le densità, si sta anche facendo una specie di tomografia con zone più o meno dense, ci sono anche delle zone di ombra, perché appunto quando poi è come la rifrazione totale dell'acqua, quando l'onda sismica raggiunge il nucleo esterno che è liquido, poi la densità è tale che non riesce a provocarsi in questa direzione. Quindi sappiamo quello che c'è. La Terra cava, direi di no, però forse potremmo prima fare qualche excursus sui vari viaggi al centro della Terra. Omar, sì. Tu avevi proposto?
Sì, io direi di sì. Allora, prima di tutto diciamo che quello, l'opera da cui quella forse più famosa, tanto forse anche quella che ha saputo accendere tutte le fantasie sulla Terra cava, il famosissimo viaggio al centro della Terra di Verne, praticamente, che è un qualcosa di epico. Tra l'altro è ancora bellissimo leggerlo oggi, secondo me, Marco, perché ha mantenuto tutto il suo fascino.
Per essere una delle poche cose su cui non ci ha azzeccato per niente, rimane comunque... Ciao Raffaele! Rimane comunque una delle sue opere più affascinanti, perché comunque stiamo parlando di Verne, quindi sono stati tratti vari film eccetera, ma insomma litografie, perché poi ovviamente se vai al centro della Terra ti devi immaginare un modo per avere la luce, Atlantide si incontra e così via.
Tra l'altro, Marco, è uscito da poco una bellissima opera della Mondadori che racchiude, si chiama I meravigliosi viaggi di Verne, combinazione, tanto non ce l'ho qui al momento, che racchiude tutte le principali opere di Verne, per cui praticamente 20.000 leghe sotto i mari, Viaggio al centro della Terra. Ma è bello perché l'edizione è fatta come se fosse un libro antico, per cui anche il carattere che è stato utilizzato, il taglio della carta, e ha dentro queste splendide litografie che sono veramente bellissime.
Sì, c'è da dire che citiamo Gustave Doré perché proprio
tanto che aveva fatto la Divina Commedia, che era una cosa incredibile.
Esatto, la Divina Commedia, ma anche altre opere. Però allora, se vogliamo andare indietro per le litografie, dovremmo fare una puntata anche i Piranesi, sia non solo con le mappe di Roma, ma le carceri, che insomma hanno ispirato tanti autori del gotico e così via. Però in effetti anche queste qui, che sono rese malissimo sul video eccetera eccetera, hanno una forza evocativa che non è detto sia ripetuta nei film di Hollywood, con tutto che Hollywood gli ha dato sotto parecchio con il centro della Terra. Salutiamo Andy Ted 67 e citiamo, dove sta? Eccolo qua, Tiera Erde, che The Core me l'ero mezzo dimenticato, che è un altro filmaccio.
Sì, mamma, no, ma volutamente non l'ho citato, volutamente.
Dico sì, io me lo
scordo. Diciamo che potrebbe essere, Marco, a livello di questo, per intenderci, come...
Sì, tu come... aspetta che ti metto in prima cosa, eccolo qua, la scoperta della Terra cava. Però allora la domanda che io mi domando e dico, che cosa c'ha di nuova edizione aggiornata? Cioè, cos'è che
No, il dramma, il dramma che esatto. No, ma la cosa bella poi che è un saggio, diciamo così, che inizia anche bene perché parla tutto diciamo poteva essere una sorta di compendio alla nostra diretta poi peccato che dopo sbarca, come si dice in termine brutalis, per cui, come dire, se volete farvi del male comunque compratelo, perché ne vale la pena.
Però se volete farvi del bene, ma questo ci torneremo tra poco, parleremo del Mattino dei Maghi, che è un libro pazzesco su cui ci torniamo tra poco. Però giustamente Cuni cita Il viaggio della Terra.
Beh, anche quello
è Dante Alighieri, ecco. Dante Alighieri,
No, diciamo, The Core non l'ho citato proprio perché sinceramente non... Classico disaster movie, catastrofico, pseudoscientifico, hollywoodiano dell'ultima generazione. Mentre invece è interessante quella di Kuhn, in effetti è vero, cioè Dante Alighieri è stato uno dei primi... Come hanno un termine tecnico, Marco? Non dico speleologi, cioè argonauti. O terranauti,
no, speleologi, sì,
terranauti
che esplorano la Terra. In realtà di letteratura ce n'è tanta e poi l'andremo a vedere. Forse conviene ritornare un attimo sui film. Il primo è stato questo del 58, se non sbaglio, con James Mason.
Ecco, questo qui diciamo che combinazioni ispirate proprio al film di Verne, scusate, al libro di Verne. Eccolo qua, lo sapevo. Al libro di Verne, in effetti sono state fatte poche trasposizioni a livello cinematografico. Il primo, forse quello tanto più famoso, perché questo qui è uno dei, diciamo, dei film che io mi ricordo della mia infanzia, insieme al 20.000 leghe sotto i mari, quello con Kirk Douglas della Disney. Era bellissimo. Questo viaggio, filmissimo, bellissimo tra l'altro. Era questo viaggio al centro della Terra, tra l'altro poi con di Harry Kevin, perché si chiamasse il regista, è un film del 59, fra parentesi era stato anche candidato ben 3 premi Oscar, perché aveva avuto una candidatura e non ne ha vinto nessuno, però è stato candidato come scenografia a colori, perché allora c'era la scenografia in bianco e nero e a colori ancora come distinzione, poi per gli effetti speciali per il sonoro. Tra l'altro aveva anche un signor cast, perché c'era James Mason, che era abbastanza...
James Mason, oramai esatto. È un po' dimenticato, poveraccio.
C'era anche Pat Boone, che era un noto cantante degli anni 50, praticamente. E diciamo, il film ancora tuttora adesso è godibilissimo, anche perché è stato fra i primi a, e qui tenetevi forte, invece che fare l'animazione passo uno dei dinosauri, sfruttava sostanzialmente delle lucertole o delle iguane a cui venivano incollati, ci ha trovato letteralmente, delle creste per renderli plausibili. Però tutto sommato gli effetti speciali sono più che passabili e sommato reggono ancora
regge,
i tempi.
E poi anche la storia, ecco, salutiamo anche Flora che si è unita a noi. Andrea Ozzi dice giustamente, infatti ci arriveremo a Iron Sky. Tremors forse non ci arriviamo, Alessandro,
no.
Però effettivamente...
ma lo vedo un po' tirato, Tremors, con un centro della
Terra. Cioè, diciamo che poi ci sarebbero tutti quelli del sotterraneo, allora c'è anche Descent e anche quell'altro, il tredicesimo cavaliere e così via. Però, la locandina anche è bellissima. Il film... Ecco, queste sono una scena dal film, anche perché al tempo insomma i soldi li spendevano a Hollywood, loro si entravano nel vulcano che non mi azzardo a pronunciare.
Quello tipo mobile dell'IKEA, sì.
Sì, vabbè, questo è in Islanda, però tra l'altro Verne c'aveva la passione per l'Islanda, perché se non ricordo male anche il Capitano Nemo finiva, no, in Norvegia, era all'isola vicino alle Lofoten.
Cioè, Erdis Akussen, lì il tizio che si entrava dentro.
Sì, perché loro trovavano la scritta di quello che si era avventurato già nei sotterranei.
Che dopo lo trovano tutto sommato, però diciamo non vivo. Tanto possiamo spoilerare, tanto qua praticamente parliamo di un film del
cinema. Poi diciamo la storia, poi non raccontiamo la conclusione. Sì. Poi c'è stato il remake, no?
Anche questo. Allora, questo qui in effetti... a parte che è un po' una storia un po' particolare, perché questo qui è stato uno dei primissimi film fatti completamente con green screen, per cui praticamente gli attori recitavano su dei sfondali totalmente virtuali che venivano dopo montati in post-produzione. È stato uno dei primi film prodotti in 3D anche, peccato che però il problema è che utilizzava una tecnologia di 3D che non tutte le sale erano attrezzate, per cui l'hanno dovuto ritirare e rieditare in 2D, per intenderci, no? Per cui ho avuto questo un po' travagliato. È interessante, Marco, perché questo, più che un remake del film che abbiamo del 59, è in effetti una sorta di seguito del romanzo di Jules Verne, però ambientato ai giorni nostri. Tra l'altro la cosa interessante è che ha avuto anche un seguito, perché era Viaggio nell'isola misteriosa.
Il mondo perduto, che hanno fatto?
Questo film qui proprio aveva fatto un Viaggio nell'isola misteriosa, che era una sorta di riadattamento, rimescolamento dell'isola misteriosa di Verne, cioè un po' hanno mischiato un po' di trame. L'unica cosa è che non ha più Brendan Fraser, che è il protagonista, che lo ricordiamo nella Mummia, per intenderci, nella saga della Mummia, ma praticamente era stato preso da Dwayne Johnson, The Rock. Dopodiché era stato addirittura anche annunciato un terzo capitolo nel 2014, che però non è stato poi prodotto, perché in effetti il secondo capitolo non è che ha fatto un flop, però non ha avuto i ritorni sperati al botteghino. Comunque anche questo non è malvagio, come tutto sommato.
Differenza con The Coward è che non si prende sul serio, chiaro, è completamente implausibile, però c'è quello humor e quella non verosimiglianza così goliardica che tutto sommato lo rende più godibile del decor, che invece voleva essere pseudoscientifico, era una quantità di assurdità senza fine, tanto più che South Park ne aveva fatto anche la copia. Vabbè, questa è sempre la stessa immagine del del film. Anche questo, forse è quello del secondo, sì, del secondo film. Come dici giustamente tu, erano gli albori del 3D, quindi anche lì, ancora adesso secondo me è poco digeribile il 3D.
No, il 3D io, per quelli che ho visto, tutto sommato, Marco, l'unico che ha avuto senso era stato Avatar. Poi, fra parentesi,
che però lì era una pizza il film.
Sì, no, devo dire la verità, io dopo visto in 2D Avatar, ho detto, ma che, cioè, che cavolata è, cioè, una roba.
No, era molto prevedibile, però vabbè, sì, anche poi avrei nuclearizzato tutto all'orbita, cioè, io ti favo per i cattivi, insomma. Però, come avevo detto nella puntata con Franco Bagnoli e i paperi, solo i paperi arrivarono realmente al centro della Terra.
Ecco.
Cioè, effettivamente, al centro geometrico della Terra, 6380 km di profondità, solo i paperi arrivano. Vabbè, riprendetevi la puntata che abbiamo fatto con Franco, ma insomma, tanto di cappella a Don Rosa che nelle avventure dei paperi con questo solvente universale lui fa il diagramma della Terra in scala, 50 km, la temperatura e così via, e loro vanno al centro della Terra e al centro della Terra fanno quello che Godzilla contro Kong non sa fare, cioè al centro della Terra sei in assenza di gravità, cioè sì, anche Terrine e Fermine, esatto. Prima ci stava anche l'avventura in quanto Paperone scava e incontra Terrine e Fermine, che sono quelli che fanno i terremoti, uno sussultorio e l'altro ondulatorio. Però al centro della Terra c'è assenza di gravità perché tutta la massa è fuori, e quindi la massa al di fuori della zona in cui sei tu essenzialmente non conta, perché se uno fa il conto, il teorema di Gauss fatto da Gauss, essenzialmente si annulla perché tutta la massa fuori ti tira da parte in posto in maniera uguale. E quindi galleggi, mentre gli astronauti, vabbè, lo sapranno quasi tutti, ma insomma non sono in assenza di gravità, sono in caduta libera, o meglio la forza centrifuga e quella gravitazionale si sommano, però con verso opposto, e si annullano, quindi in realtà sei attratto dalla Terra, però a una tale velocità che la forza centrifuga ti tiene su, oppure appunto sei in caduta libera tale che appunto lo puoi vedere come se cadi sempre oltre l'orizzonte. Qui Paperone galleggia e deve recuperare questa specie di buco nero creato da Archimede, senza toccarlo perché risucchia tutto e lo trasmuta in polvere, e quindi galleggia. E che io sappia è la cosa più realistica che io abbia visto o letto sulla Terra.
Sì, sì, no, anche perché tutto sommato anche Vekor a un certo punto si era voluto dare una sorta di, diciamo, pseudo...
Sì, sì. La pezza ce la puoi sempre mettere, però che tu trasmetti via radio da sottoterra, cioè fanno tutta una serie di cose
le balene, poi
le balene che fermi il campo geomagnetico, cioè sono proprio energie tipo quell'altra boiata che mi hai fatto vedere tu, Solar Crisis.
Beh, Solar Crisis secondo me no, però Solar Crisis secondo me vi passano, Marco, in confronto hai confrontato il core,
però che tu devi riaccendere il sole, cioè sono energie talmente mostruose anche qua che dobbiamo riaccendere far rigirare il nucleo della Terra. È una cosa, un'energia talmente gigantesca che se puoi fare quello, allora già stai su altre galassie, manco altre stelle. È quello che io lascio, mi lascia sempre molto perplesso. Quindi se lo fai scherzosamente, lo fai esattamente con i paperi, è più accettabile. E appunto in Iron Sky, e adesso arriviamo, no, Iron Sky, scusa, quell'altro, Godzilla contro Kong, e quindi ci avviciniamo alla Terra Cava. Dicono sempre: non andate mai al cinema con i fisici. Però a me la cosa che mi ha innervosito di più di tutte è che quando loro passano, ecco, questo è il diagramma di Edmond Halley. Quindi, micro spoiler, anche questa è la visione di Halley, quello della cometa di Halley, che lui ipotizzava che la cometa potesse avere questi gusci concentrici e così via, e quindi poi c'è anche l'ipotesi della Terra Cava. Ora, loro che cosa succede? Che in Godzilla contro Kong loro passano dal guscio esterno a quello interno e c'è un'inversione di gravità. E a me questa cosa non mi manda ai pazzi, perché non ha alcun senso, perché essenzialmente via via che tu vai giù in profondità sottoterra, quello che c'è, il guscio esterno non conta, quindi sei sempre attratto verso il centro della Terra. E se è vuoto, allora, se veramente non c'è un nucleo centrale, è completamente cava, quindi c'è solo un guscio esterno, a quel punto qui dentro sei galleggi come Paperone, perché tutta la massa esterna si annulla e non hai assolutamente gravità.
Che poi in effetti, Marco, non so se l'hai accennato nel pezzo in cui ero prima che entrassi in diretta, sulla Terra Cava poi ci sono anche lì all'interno diverse teorie. Una è quella dei gusci concentrici, l'altra invece è quella praticamente che ce n'è una che vede come se all'interno della Terra c'è un'altra mini Terra, chiamiamola così, adesso passami il termine.
Sì,
esatto. Oppure ce n'è una che addirittura vede che la Terra praticamente all'interno della sfera ci sia praticamente un'altra parente ramificata. Ce ne sono diverse poi teorie, in effetti, come
conformazione.
Sì, esatto.
Il punto è che tu in teoria potresti anche immaginare un guscio esterno perfettamente sferico e perfettamente simmetrico che galleggia perfettamente, tipo la sfera di Dyson, no? Che tu vorresti costruire intorno al Sole, però poi è assolutamente instabile, quindi poi o ci metti un qualcosa che ti sorregge, appunto in questo diagramma qua che è fatto appunto da questa la dea di Atvatabar, c'è uno spessore, vabbè, non in scala, e poi all'interno è cavo, e quindi ci sono le entrate appunto storicamente dal polo nord e dal polo sud, oppure quello è instabile. Quindi dipende un po' come lo vuoi impostare. Poi al centro ci deve stare un sole, perché altrimenti dove...
E infatti lo dice nei commenti una nostra ascoltatrice Claudia, che dice che in effetti...
Claudia, ciao Claudia.
Sì, che dice che all'interno della Terra cava ci deve essere una... E in effetti è un po' quello che si vede in Godzilla contro Kong, che praticamente, o in altri film che... No, beh, devo dire la verità, ce n'è, alcuni cosiddetti B-movie sono molto più plausibili, perché praticamente in Godzilla contro Kong si vede un mondo illuminato a giorno, ma non si sa dove arriva sta luce, sostanzialmente, ecco.
Vabbè, appunto, a me la cosa che mi ha lasciato più nervosare di sito era che sbagliano il teorema di Gauss, che capisco che possa non essere evidente a tutti. Salutiamo Immanuel, però appunto, no, poi quando loro scendono c'è questa inversione di gravità che...
Marco, tanto ormai penso che... sai a rivederlo a me quello che mi ha fatto, il film che mi ha fatto girare veramente le scatole, a rivederlo la seconda volta, anzi la terza volta?
Allora però sei decisivo di qual è il film.
Il problema è questo. Sostanzialmente hanno lì quelle due astronavi, parlando di Godzilla di Godzilla contro Kong, no? Che hanno quelle due, per intenderci, quelle due astronavi che utilizzano, che testuali parole, possono illuminare Las Vegas per giorni, e per alimentare Mechagodzilla devono mandare un robottino che tra l'altro è fatto veramente la cazzo, cioè sinceramente, cioè una roba fatto malissimo proprio, che fa una scansione in 3D analisi e trasmette la forma di energia in upload, cioè ma manco fosse una stampante, allora, 3D.
Le assurdità in Godzilla contro Kong lo dicono anche qua in Luigi Giannetti, gli errori dei film, in generale ce ne sono tanti. Sì. In generale, secondo me, non è che uno deve andare a cercare l'errore. Questo, tra l'altro, secondo me, il film è un film eccezionale, ma non è brutto. Poi tu hai fatto la recensione prima di tutti, no? Perché l'hai visto...
Abbiamo fatto la live con Marco, ma io l'ho visto, diciamo, ho avuto, fra virgolette, la fortuna di vederlo, diciamo, appena uscito negli Stati Uniti. Fa il suo lavoro, cioè vedere questi film qui bisogna mettere in calcolo la sospensione dell'incredulità ai massimi livelli. Quello che però fa girare le scatole è che ci sono dentro certe cose che magari con un pochino più di lavoro di sceneggiatura un pochino più approfondita potrebbero
ma non tanto di fisica, di sceneggiatura, perché appunto i ragazzini poi devono essere necessari per risolvere la cosa. Raffaele, di andare a vedere anche le sue recensioni. Raffaele Giampeduzzi c'ha un suo canale YouTube in cui fa micro recensioni di qualche minuto e sono divertentissime, quindi andate a beccare anche la sua.
Quella che è terrificante, che per lì, sai, ci sta per la quota Cina, il fatto dello scontro ad Hong Kong, che se non per l'aspetto estetico al neon, eccetera, è del tutto inutile, se non per giustificare poi la vendita in Cina del...
Sì, vabbè, oramai quello, però ecco semmai lì l'implicazione è che tu lì hai fatto qualche milione di morti, ecco, perché il numero di grattacieli che hai distrutto, secondo me,
comunque non parlando più di, cioè, in Godzilla contro Kong, ecco, una cosa che fa vedere proprio questa terra cava, tanto poi fatta molto particolare perché tutta è contorta, ritorta, ma la cosa interessante è che è illuminata, ma non si sa da che cosa, cioè perché non presume
un sole interno, diciamo, ci sono varie teorie, perché appunto questa teoria della terra cava, poi era Agartha in alcuni casi, credo che se... vediamo un po' se c'ho la slide, il primo che tirò fuori questa cosa Cioè, in realtà poi è il tipico rabbit hole, cioè che comincia a seguire questo Alexandre Saint-TV propose Agarte la Terra Cava, ma in realtà l'aveva solo pubblicizzata perché l'idea antecedente era di un altro e poi di un altro ancora, e quindi poi a voler fare la cronistoria ci si perde e poi si rischia di errare. Però diciamo che sembrerebbe essere lui quello che ha maggiormente pubblicizzato l'idea appunto di una terra che non è manco piatta ma appunto è cava, e questo poi ci porta a tutte le varie dice Raffaele che ci sono le, giusto, sì saranno le pietre delle acce che in qualche modo generano energia. Sì.
Evidentemente, ma
però sono tutti miti recenti, ecco, c'è da dire che così come il mito della terra piatta, il mito della terra cava, tutte queste follie gli antichi non se le sognavano minimamente. Ecco, qualcosa si riscontra nel pantheon e nella religione indiana, però poi in realtà sono tutte cose recenti del 700, 800, 900 che poi, come vedremo, sono state riprese anche dai nazisti e così via come teorie esoteriche, ma che non hanno poi una vera profondità storica. Cioè nel Medioevo queste cose non se le sarebbero sognate minimamente. Lì magari l'errore era del sistema tolemaico, ma quello non gli si può attribuire a nessuno. Iron Sky? Facciamo Iron Sky?
Facciamo Iron Sky. Diciamo, l'abbiamo citato più volte, Iron Sky, il primo capitolo, no? Quello che originariamente era uscito Iron Sky, qui in Italia abbiamo dovuto fare secondo me con un sottotitolo che era bellissimo, che era Iron Sky e adesso sono nazi vostri. Che, vabbè, cioè, qui però devo dire che lì tanto di cappello perché fate sottotitoli perché era veramente forte. Diciamo che Iron Sky, non tanto, anche qui non diamo tranquillamente spoiler perché parliamo di un film del 2012, no? Tra l'altro interessante.
Due, tra l'altro questo è il 2.
È il 2, questo è il 2. Che inizialmente si doveva proprio chiamare Iron Sky 2, poi l'hanno tolto il 2 e l'hanno praticamente fatto The Coming Race, mentre invece in Italia, che tanto fino a poco tempo fa lo trovavate su, mi pare, Amazon Prime, in, diciamo, compreso nell'abbonamento, adesso l'hanno messo a pagamento. Comunque in italiano era Iron Sky, la battaglia continua. Se ricordiamo, diciamo, alla fine del primo capitolo di Iron Sky, c'era la scena sostanzialmente che a un certo punto per via di una serie di, chiamiamole incomprensioni fra le varie nazioni, si scatena una guerra termonucleare. Per cui sostanzialmente cosa succede? Succede che la Terra praticamente diventa totalmente inabitabile e parte dell'umanità si ritrova nella famosa nella base quella lunare di nazista,
la Dark Side of the Moon.
Sì, infatti si chiama anche Svastica, tra l'altro si chiama Svastica, tra l'altro, e si trovano lì praticamente ormai come proprio dei profughi, perché poi tra l'altro era stata quasi distrutta la base, per cui sostanzialmente cosa succede? Senza dar spoiler, perché questo qui è un film del 2019, per cui consiglio di vederlo, perché tutto sommato è come Iron Sky, nel senso che gli effetti speciali sono notevoli, tenuto conto che è un progetto in crowdfunding. Ha dentro forse critiche sociali molto più pesanti di quelle di Iron Sky, no? Iron Sky, vi ricordate il fatto che era bellissima la sottotrama, che sfruttano i due nazisti, quella sorta di Sarah Palin per farsi rileggere, sfrutti i nazisti come per crearsi la propaganda.
Social media manager.
Sì, esatto, quello che può essere sono social media manager, esatto. E
tra l'altro c'è da dire che nazismo e fascismo dal punto di vista dei social media manager non gli si può dire assolutamente niente.
Esatto.
Tutto il resto sì, ma come riuscire a controllare le folle senza Facebook, tanto di cappello.
Diciamo che Iron Sky rientra in un filone che è abbastanza, cioè ho trovato meno, che io ne ho viste due, compresa questa di pellicola, ma ce n'è alcune altre. Comunque è proprio uno sottofilone che è proprio dei nazisti al centro della Terra. Si vede che evidentemente Hollywood tira questo,
no?
Sì, esatto, questo qui è bellissimo, secondo me è ancora meglio di Iron Sky, secondo me. Comunque cosa succede? Iron Sky, ripeto, sappiate però che sostanzialmente il film ha ancora un viraggio ancora più fantascientifico rispetto a questo, e però si mischia con tutte le varie teorie complottistiche eccetera, perché sostanzialmente cosa scoprono? Scoprono che i nazisti sono vivi, abbastanza vegeti al centro della Terra. Tanto al centro della Terra fatto un po' come richiamava Garte, per cui praticamente che c'ha il sole al centro, anzi il sole era una sorta di marchingegno che avevano fatto i nazisti,
che però erano alieni,
che erano alieni, eccetera. Però guardatelo, allora devo dire la verità, è un pochino più pesante rispetto al primo, nel senso che forse scorre un pochino meno, anche perché mi ha dato l'idea che in certi casi volessero trovare fuori la trovata comica a tutti i costi, però è carino.
Dunque, sono stati tutti e due devastati dalla critica, secondo me ingiustamente, perché il film non è bello, ma non è neanche brutto. Lì soffre del fatto che la sceneggiatura ha vari passaggi carenti, però appunto ha vari spunti umoristici che meritano comunque una visione, sapendo che vi state trovando davanti anche una critica a Trump, appunto il Let's Make Earth Great Again, appunto Sarah Palin in quello precedente.
Vabbè, mi ha fatto morire
Sarah Palin sarebbe stata un vicepresidente di tutto rispetto.
A me per esempio nel secondo di The Coming Race mi ha fatto morire, Marco, gli adoratori di Steve Jobs.
Sì, c'erano tutta una serie di cose che se l'avessero curate un minimo di più, e anche lei che rompe il vetro, eccetera, eccetera. Tra l'altro, appunto, su Agartha, adesso ci torniamo. David dice che appunto Agartha la trasposizione in sanscrito del mito tibetano di Shambhala. E poi dice giustamente Emilio De Salvo, Goebbels con i social media non l'avrebbe fermato nessuno. Sì, ma anche vero che però ogni epoca, infatti, come dice Verusca, anche senza, non l'ha fermato nessuno. Cioè ogni epoca c'è il suo social media, cioè può essere la televisione, possono essere le chiese che ti fanno il sermone, può essere il social media, vedremo che sarà il futuro. Però ogni epoca c'è quello che si ritrova. Tutto sommato non è quello il problema.
Posso fare una domanda a Claudia? Claudia, il producer era quello che praticamente il remake di Per favore non toccate le vecchiette, giusto?
Ma vediamo quando ci risponderà. Se ti risponde, perché mica ha detto che Claudia sia lancia il sasso. Nel frattempo possiamo mettere, mettiamo, ecco qua. Tra l'altro Udo Kirspec, lui è un grandissimo.
Sì. Ma anche l'altra, come si chiamava, aspetta, la Giulia Dizze, adesso non so se lo pronuncio bene in tedesco. Sì, allora è lui.
È lui. Sì, anche la mamma della protagonista.
Sì.
Lui è un grandissimo, questa qui è la mappa, l'ho messa perché appunto c'è tutta la mappa che va in Antartide, anche il tema dell'Antartide torna più volte. E vabbè, lui è veramente bravo. E peccato che appunto si perde in tutta una serie di passaggi in cui... effettivamente con una sceneggiatura un po' meglio, dati gli effetti speciali e data il contesto che tra l'altro è fatto in crowdfunding, ecco, magari racconta la questione di The Prickening, che da dove vengono questi, perché poi è finlandese.
Allora, lui è Timo Wurensola, e se proprio si scrive così non è italiano, proprio lui. Allora, lui è forte per questo, a parte che lui tra l'altro in precedenti film faceva anche l'attore, praticamente. Loro arrivano da questa, chiamiamola, perché in effetti ha avuto una genesi strana, perché loro sono partiti con il Commodore 64 in 2D a fare praticamente delle parodie di Star Trek, ok? Fra i suoi amici, diciamo un South Park ante litteram come animazione proprio fatto da male, dove lui e i suoi amici praticamente facevano doppiavano, no? E avevano fatto la serie Inve Pirkening, dopodiché Star Wreck, mi pare che si intitolasse la serie, che ha avuto poi svariate emanazioni, perché dopo sono passati con una grafica sempre, diciamo, tipo cartone animato computerizzata, sempre più sofisticata, fino ad arrivare a fare quella che è una presa in giro praticamente di... c'è dentro Star Trek, ma poi soprattutto quello che è, questo è da sottolineare, fanno vedere quella battaglia che se voi andate su YouTube la trovate come messa come fake, come una battaglia fra, diciamo, l'universo di Star Trek e l'universo di Babylon 5, che tra l'altro è fatta però con l'animazione alla Babylon 5, per cui molto, diciamo, sembra in effetti un estrapolata da qualche cosa di... E la cosa bella è che praticamente lui è un citazionista, infatti praticamente proprio sono spiegati, ci sono i personaggi che sono veramente delle scoppiazzature di Star Trek, cioè invece che Garibaldi quello di l'ufficiale della sicurezza di Babylon 5,
sì.
Cioè Gary Brandy, perché praticamente Garibaldi aveva avuto quello vero di Babylon 5, aveva avuto dei problemi con l'alcol, allora dire Gary Brandy. Poi per esempio c'era l'ambasciatore, non mi ricordo più come si chiamava, che era sempre il Vorlon, praticamente Cosce nella serie originale, che diceva il corrispettivo, che sparava queste frasi praticamente alla Vorlon, solamente che Vorlon erano frasi che sparavano
criptiche,
però avevano un suo perché. Questo Reaper sparava a casi tipo un naso che prude deve essere grattato, partire dal cesso, mi ricordo. Ma poi no, è da vedere, perché poi anche lì
sono cresciuti sia come complessità, sì, degli effetti speciali, della storia, sempre sulla parodia.
Sì. Però diciamo quello vero originale è stato Aaron Sky, in effetti, che se vuoi, per gli altri erano pur sempre parodie più o meno spinte, più o meno. Per esempio c'è il fatto che viene fuori che l'incidente di Chernobyl era stato fatto perché avevano cercato di adattare come fonte di energetica il corrispettivo dei vulcaniani nel loro coso, che erano la cui astronave era caduta durante il primo contatto, praticamente. Allora avevano, ecco, no, ma, non, allora era stato Marco. Allora mi pare che adesso è reperibile. Una volta era reperibile su internet, gratuitamente scaricabile, e poi potevi scaricarti i file dei sottotitoli. Questo in maniera regolare, perché era un progetto praticamente dopo Open, chiamiamolo così. Senza, però era stato fatto. Esatto, era stato fatto, però dopo era stato trasmesso ai tempi su Canal Jimmy, doppiato in italiano. Era carino, cioè da vedere. Ovviamente Aero Sky parliamo di una produzione che è un po' più originale, nel senso che parla, e poi soprattutto anche a livello qualitativo è un'altra cosa. C'è da dire che, come vi ripeto, il secondo, per esempio, la battaglia continua, si basa su tutte queste, diciamo, teorie complottistiche oppure pseudostorie del tipo, praticamente, che i nazisti dopo la caduta si sono ritirati nella famosa base in War Berlino, per cui praticamente da lì con le famose le V7, adesso mi ricordo più questi dischi volanti, escono fuori, però è da vedere. E c'è, infatti, che c'è questa scena iconografica dove c'è Hitler a cavallo del tirannosauro, che secondo me vale solamente la visione del film, punto.
Sì, diciamo è la cosa migliore del film, oltre alla parte di
come peraltro, passando a quell'altro che ho anticipato prima di film, ecco, quest'altro anche questo vi consiglio la visione, perché non è arrivato in Italia praticamente.
Infatti a me manca completamente questo.
Ecco. È prodotto dall'Asylum, per cui non so se diciamo che è arrivato quasi in contemporanea. Sai che loro sono abbastanza specializzati nel fare i famosi i film praticamente in contemporanea. È arrivato quasi in contemporanea con Aero Sky, sostanzialmente. Qua è un pochino diverso, perché proprio si parla di Agarte, proprio citano proprio Agarte. E ci sono praticamente adesso la trama in succo è praticamente, ci sono questi sostanzialmente scienziati in Antartide che a un certo punto, per una serie fortuita, trovano questi enormi tunnel, per intenderci, che fatti in maniera perfetta, per cui c'è una perfetta, allora lui viene a esplorare uno, poi scivolano e si ritrovano praticamente in questo, diciamo, regno sotterraneo dei nazisti. La cosa, diciamo, la cosa più bella di questo film è Mecha Hitler, praticamente. Cioè, a un certo punto diciamo che la cosa migliore di tutto il film è che a un certo punto compare questo Hitler in formato, diciamo, tipo Robocop, per intenderci.
Ma c'è la Futurama con la testa.
Sì. Ma che geniale, che poi tra l'altro poi a un certo punto si fonde con un'astronave, cioè solamente da vedere. Ovviamente il tutto fatto con gli effetti speciali all'Asylum, per cui diciamo l'apoteosi del trash, no? Però tutto sommato ha un suo perché anche a livello di trama, ecco.
Perché c'è da dire che il nazista rimane comunque il nemico perfetto per antonomasia, perché
sì,
non c'è revisionismo, a parte i pazzi, ma insomma, quindi non è che dice ah sì, però non è come gli indiani, che un tempo erano cattivi, adesso ovviamente non puoi fare, giustamente, nessun film in cui gli indiani sono cattivi. Lo stesso per i russi, anche quando hanno fatto quella schifezza di Indiana Jones 4, I russi, tra le varie cose, a parte che una schifezza, dice: noi nel 57 lanciavamo gli sputi, non veniamo certo a rubare a voi le cose. Quindi, e invece il nazista rimane perfetto come, come nemico, dai Blues Brothers a queste cose più, più fake, anche film, film di guerra. Però resta il fatto che poi loro avevano preso, cioè, ecco, prima di vedere Agartha, c'è tutta una filone immenso di occultismo, anzi che questo precede addirittura la nascita del nazismo, dalla società di Thule, appunto Thule Gesellschaft, il mio tedesco è pessimo, lo studio del gruppo di studio per l'antichità tedesca con la svastica che io qui ho censurato perché sì, circondata dal sole, e quindi che si in qualche maniera cercavano di recuperare una pseudo dottrina, pseudo religione di varie declinazioni, e in cui l'ariano comunque il germanico della mente loro, che poi non esisteva, infatti Tolkien gli aveva scritto peste e corna, no perché era un signore, ma insomma criticava molto la loro visione completamente distorta, in cui in qualche maniera l'ariano era appunto la razza perfetta in cui risaliva a antichi discendenze esoteriche, tra cui appunto la Terra Cava e Agartha. Tra l'altro c'è questo libro, io non sono riuscito a recuperarlo, ma ha ottime recensioni sui mostri di Hitler, che fa esattamente tutta la visione dell'esoterismo pre e durante il nazismo. Però alcuni articoli su riviste scientifiche si trovano, appunto Journal of Modern History, questo del 63, quindi già più recente, però appunto è il rapporto tra la società di Thule e l'ordine germanico prima di Hitler e poi come si evolve. Questo è un libro, un articolo molto lungo, si recupera, questo non si dovrebbe ma si dice, su Shihab, che è il repository semi-illegale degli articoli, quindi se vi interessano questi aspetti.
No, tra l'altro poi Marco, quella famosa frase nei Predatori d'Arca Perduta dove dicono che lui era un fanatico dell'occultismo, che aveva, come dire, mandato fior di spedizioni a destra manca per cose, e era una cosa vera sostanzialmente, non era...
Quello è vero, è vero anche tutta appunto sia la ricerca dell'esoterico sia la ricerca delle V7, cioè delle armi di ultima distruzione. V1 e V2 ovviamente sono state fatte realmente, hanno disastrato l'Inghilterra, ma non causando danni strategici, danni più, anzi, steep upper lip, gli inglesi hanno fatto solo che bene. Però essenzialmente sì, loro cercavano quest'arma totale, tra l'altro c'è tutta la leggenda della lancia di Longino, che appunto quando ci fu l'Anschluss, la prima cosa che dicono che Hitler abbia fatto è mandare a prendere la lancia di Longino.
Ma quella stava sulla Luna?
Sì, quella è quella di Evangelion. Allora se vogliamo andare e zompare, anche lì quello è proprio abuso, ecco, quello sì è appropriazione culturale, nel senso che effettivamente...
Il trollone, scusa, non potete aspettare.
Ha preso una serie di termini completamente a caso e li ha usati. Io l'avevo messo anche il Jody, perché in effetti, ecco, se uno dice, vabbè, la Terra non è cava, però ci possono essere geoidi, eccolo qua. No, c'era questo, come si chiama? Questo, adesso mi sfugge il nome.
Sopra era Neo Tokyo 3, Geofront, sì. E sopra c'era Neo Tokyo 3.
Esatto, qua sopra, intanto ci sono anche le scale, sono 13 km di scavato, perché questo era l'uovo di Lilith o di quell'altro, non mi ricordo mai.
Lilith.
Quindi tu puoi avere un ambiente sotterraneo di una certa dimensione, ecco, magari questo potrebbe non essere rivelato completamente dall'attuale sismologia, e in questo caso appunto era stato scavato precedentemente, quando appunto in Evangelio era stata fecondata. Però appunto Agartha e la Terra Cava risale appunto all'Ottocento ed è stata ripresa dalla Thule Society, e tutto l'occultismo appunto prosegue, tra l'altro anche qui con appropriazione culturale. Già la stessa svastica, un po' come il fascio nostro, è appropriazione culturale degli anni della prima metà del secolo scorso. Anche Ultima Thule, no? che diventa questa specie di mitica paradiso ariano nazista, in realtà risale ai tempi di Virgilio. Ne avevamo parlato forse, qui si sono offesi perché dicono di non toccare Evangelion, va bene. Poi sopra criticavano dei cattivi tra Killer e Butcher e così via, Kino del Bacio, comunque Cuni le aveva le motivazioni. Kino del Bacio obbediva al computer che stava poi dentro la Bannock, che doveva purificare e togliere tutti gli esseri viventi dai vari pianeti, se non ricordo male. Quindi Ultima Thule, che è questa, se c'era Giuliano l'avrei chiamato pianeta nano, appunto questo è veramente un pianeta nano, scoperto da New Horizons, è una cozzaglia di sassi che vedete, sembra proprio due asteroidi si sono toccati e lì sono rimasti. L'avevano battezzata scherzosamente Ultima Thule, appunto l'ultimo confine, l'ultima isola del sistema solare, in realtà ci sono altre, ma insomma l'ultima vista. E entrano e detto no, perché poi la NASA, il politically correct, eccetera eccetera, questo ricorda troppo cose naziste, e quindi chiamiamolo bello, perché comunque è un nome degli indiani d'America, però non vedo perché no.
Sì, per cui l'hanno rinominato praticamente.
Sì. Per me rimane Ultima Thule, non mi scocciate. Sì. Tanto più che tu, che sei della vecchia guardia, ricordi questo.
Oh mamma mia,
dai, ti trovi spreparato? Dove Ultima Thule compariva?
Ultima Thule era il 199, dove c'era quella famosa spedizione, che poi c'era il fatto che non potevano abbandonarla, giusto?
Esatto. Gli spazi 1999, ultima caciotta, dice Alessandro. Loro arrivano in questo pianeta di ghiaccio abbandonato da esuli, la cui astronave era stata distrutta, e quindi però appunto non la possono abbandonare. E quiz, ma questi che ci seguono lo sanno meglio di noi. Che altro film di fantascienza ha fatto questo loschissimo figura dal nome di Brian Blessed?
Qui mi cogli impreparato. Cioè.
Che è questo? Ha fatto, vabbè, tutta una serie di cose, ovviamente, di Relier, Shakespeareana, eccetera, eccetera. Ma lo ricordiamo tutti nei panni di Vultan.
Flash Gordon, quello di...
Questo è, vabbè, un grande film, c'entra in molto con Ultima Thule, anche se in realtà... C'è da dire che anche tutta la mitologia di Flash Gordon riprendeva un po' quella nani, sì, elfi, eccetera, cioè il fantasy trasposto nello spazio. E tra l'altro lui racconta, ma questa di nuovo sono cose note, insomma, che quando era stata a Buckingham Palace la regina gli aveva detto, che è una grande fan del film di Flash Gordon, gli ha fatto ridire Gordon's alive, come lo grida nel film, che sono queste frasi iconiche. Questo è l'articolo da cui è stato preso, ma insomma è stato ripreso da tutte le parti.
No, però, non era male poi Flash Gordon, quello lì, molto...
Flash Gordon è il kitsch fatto allo stato puro, però è un film bellissimo. Poi musica di Queen, che cosa gli puoi dire?
Citatissimo in TED.
Sì. Beh, perché lì l'autore di Ted, adesso mi sfugge il nome.
Seth MacFarlane.
Lui è un grande fan, insomma, c'è l'età nostra, quindi è un grande fan di quell'epoca lì, e non solo in Ted, anche in Griffin, nelle cose, e riprende proprio l'attore, cioè Flash Gordon.
Che era adesso non mi ricordo più come l'attore, sì, infatti.
Riprende anche... come si chiama? Non mi ricordo più, oramai la vecchiaia è quella che è. Appunto, per parlare dell'esoterismo e per parlare dello pseudo-esoterismo, oltre al libro che hai citato tu, c'è da leggersi appunto questo qui, che è Il Mattino dei Maghi. Tra l'altro ho visto che si trova, non so quanto legalmente o no, in PDF in italiano, quindi se lo cercate lo trovate, che è un libro folle. Paul Berger, c'è anche un ottimo articolo in cui non è un libro complottista, cioè questa è la sottigliere, un libro degli anni 60. Tra l'altro loro furono quelli che facilitarono la rinascita di Lovecraft, che era caduto nel dimenticatoio. Dentro citano Canticle for Leibovitz, cioè c'è una delle storie di Leibovitz, proprio
Leibovitz.
La storia del primo, di quello che fa il tessuto col circuito elettrico, eccetera, eccetera. Cioè questa ciclicità della storia, i corsi e ricorsi storici e così via. Ovviamente Cantico for Leibovitz.
Altro fondamentale.
Sì, si è recuperato, citato anche in Babylon 5. E appunto questo non è un libro complottista, è un libro onirico, cioè folle, perché appunto parla di teorie plausibili, teorie implausibili, parti storiche, appunto questi qui, la famosa spedizione del 42 in cui loro vanno a, perché Hitler era convinto che la terra fosse cava e fa puntare i raggi in direzione, sì, a capire se la terra era cava o no.
Ma perché, scusa Marco, c'è da dire anche questo, che Hitler era uno di quelli assertori della terra cava, perché secondo lui praticamente si poteva spiare tramite un sistema di specchi i movimenti della flotta britannica. Il problema era che certe volte aveva sotto i generali o i quadri intermedi, se fossimo in un'azienda, che si trovavano ad eseguire degli ordini che erano al limite della follia, tutto sommato. E dovevano eseguirli, tra l'altro.
Beh, certo, ma che scherzi, capire. Ecco. ecco, magari ti saresti potuto... come dire, non eseguirli per tutti i massacri, però nella marina, insomma, lì era un po' diversa la questione. Però appunto anche perché cioè i calcoli balistici erano diversi se tu la consideravi cava, ovviamente concava o convessa. E appunto qui cita che loro la riprendono, lo riprende Martin Gardner nel In the Name of Science, con tutte queste follie qua. Ovviamente sì, giustamente dice Berusca, essendo del 60 non può essere legale, però vedete un po' voi. Però insomma leggetelo questo libro, perché è interessante, perché non è un libro complottista, è un libro che lancia tutta una serie di spunti, alcuni folli, alcuni storici, alcuni no, un po' come il pendolo di Foucault, se volete. Cioè il pendolo di Foucault, se uno riesce a superare lo scoglio delle prime 200 pagine, poi è il libro complottista per antonomasia, perché è chiaro che poi quando uno crede alle cose, un po' come questi pazzi di QAnon, la terra piatta e così via, poi a quel punto non ha più senso di parlare di reale e falso, almeno dal punto di vista loro, e comunque non è che poi li puoi convincere, quindi poi tutte queste pseudoscienze, tra l'altro ecco, sempre nel Mattino dei Maghi viene fuori che in realtà la teoria della terra vuota, almeno loro riportano, che è ancora antecedente, in cui c'è questo ex capitano di fanteria che nel 1818 manda questa lettera dicendo che appunto ci sono molte sfere, questa è la teoria di Halley, molte sfere solide concentriche collocate una dell'altra e aperte anche queste ai poli, e anche qui oramai non sai più da dove prenderlo. Però la cosa importantissima per la nostra mitologia è che alla fine della guerra del 14 un giovane aviatore tedesco, prigioniero in Francia, scopre alcuni esemplari di un giornale di Ted, la spada di fuoco.
Spada di fuoco, ma è lui?
Però per noi
esatto, spada di fuoco è
anche qui deviamo un po' dal seminato, sì. Ma quando si parla di spada di fuoco,
per noi è questo,
Il compianto Mario Brega nelle sue opere con Carlo Verdone e anche prima con Sergio Leone. Ci cita Emilio De Salvo del Bermuda Triangle Punitive Expedition 95-48, in quest'ordine, cioè prima 95-48 sono anche andati indietro nel tempo. E Salvatore Capalbi, appunto, il prendo di fuoco, sì, prende in giro i complottisti, però poi alla fine sì, li prende in giro, però come adesso poi ormai sono diventati una forza talmente potente che poi come ci tratti? La Vanity Press, ecco, no, allora non prende in giro i complottisti per la Vanity Press, prende in giro gli scrittori e aspiranti scrittori con la Vanity Press, nel senso che tu adesso Amazon in qualche maniera ha disintermediato la questione che tu ti fai il libro e te lo pubblichi a spese tue, e quindi anche lì c'erano queste due, ti ricordi, no? C'erano queste due case editrici che in realtà era la stessa ditta, una per la Vanity Press, in cui appunto ognuno voleva vedere il libro stampato e quindi pagava a spese proprie, e poi per tutta una serie di vicoli che ricordavano Dr. Jekyll e Mr. Hyde andavi nell'altra parte della casa editrice dove pubblicavi quelli che facevano comunque pochi soldi ma che erano meritevoli di essere pubblicati. Tra l'altro c'è da dire che nel pendolo di fuoco in mezza paginetta c'è riassunto, ma l'avevamo detto anche l'altra volta, c'è riassunto tutta la trama del Codice da Vinci, sì. Tanto più che quando proposero a Ego di fare un dibattito con Dan Brown, lui mi
mandò, mamma mia,
mi mandò a quel paese per essere onesti. Appunto, questo Marshall Gardner nel 1913 aveva pubblicato un'opera per dimostrare che il Sole non era sopra la Terra, ma al centro di essa, e quindi in realtà appunto, però tu sai, e questo non l'hai messa tu, ma... qual era l'altro opera di fantascienza che non era la Terra ma era cava? C'è un'opera di fantascienza, un episodio di una serie di fantascienza in cui appunto la Terra era cava, e si chiama così.
Terra Cava.
Beh, non era proprio la Terra, eh.
Ah, io mi ricordo che c'era un episodio. No, no, ma niente, no. Mi arrendo, Marco.
Vai, no, ma lo sai, questo qua.
Ah, no, questo qui, ma qua più che la Terra Cava era un asteroide.
Era un asteroide
che era un'astronave generazionale, sostanzialmente. Sì.
Esatto, che... e c'è questa frase di questo poveraccio che dice for the world is hollow and touch the sky, perché il mondo è cavo e io ho toccato il cielo. Poi viene giustamente punito da strumento di punizione molto nazista questo. Che
poi tra l'altro la cosa bella è che lì c'era l'astronave che era andata fuori rotta e loro la devono riuscire a rimettere in rotta, se non mi ricordo male.
Sì, perché si stava schiantando, eccetera. No, quella era quell'altra, non mi ricordo.
Anche qui c'è
quella degli indiani che Kirk perdeva la memoria,
no,
non mi ricordo
quella dove c'erano i protettori, che lì c'era un asteroide che doveva colpirli e non funzionava il dispositivo per proteggerli. Tra l'altro poi dopo Shatner su quell'episodio lì c'è scritto 3 libri, figurati un po'. Vabbè. Per cui non...
Dice David che noi infamiamo i Vangeli, non è che li
infamiamo. Non è vero, no, assolutamente.
Però, siamo appassionati, però voglio riprenderlo in giro, è sacrosanto. Comunque, diciamo, questo è nel vecchio, questo è il vecchio effetto speciale, questo è il nuovo, secondo me, a mio modestissimo
Era meglio avviso, vecchio.
Era meglio il vecchio. Però c'è da dire che appunto questo in realtà si rilancia più a Macross e a Megazone 2 Free, cioè al concetto in cui il mondo in cui vivo, non so necessariamente che sia quello vero, cioè la Terra magari potrebbe non essere cava, ma
lì parliamo, se vogliamo anche espanderci, per esempio c'è un bellissimo romanzo di Heinlein che è Universo, che tra l'altro consiglio la lettura perché è veramente bello, dove c'è l'astronave generazionale che a un certo punto disfunziona e tra l'altro si lega un pochino sempre a quell'altro episodio di Spazio 1999, quello dove c'erano anche lì l'astronave che si butta la ribellione all'interno, e loro, per loro è il loro universo quello, sostanzialmente, perché ovviamente vivendo lì da una vita, nel frattempo le generazioni, no, quella sarebbe interessante farla una puntata anche di Marco,
quella della storia generazionale è divertentissima perché è fantascienza 1.0, nel senso che c'è il mutante con due teste, eccetera, eccetera, si rilascia tutta la storia dell'universo di Heinlein e così via. E però appunto poi è stata ripresa dall'astronave generazione di Spazio 1999, e tra l'altro ecco qui
che era l'eredità dei vegani, una roba di Jason,
sì. E appunto qui c'era la sfera di Dyson, che però richiederebbe una tecnologia mostruosamente più alta, cioè sì, la sfera di Dyson era un oggetto immenso.
Ma tra l'altro, cioè, era stato Dyson stesso che aveva, nell'ipotesi, aveva detto sì, però se una razza, una specie, una civiltà è in grado di costruire una sfera di Dyson, vuol dire che potenzialmente è a livello quasi di una divinità. Perché
sì, credo che sia livello tipo 2, che appunto sei in grado di fare questo, livello 3 sei proprio tipo i Vorlon di Babylon 5. Tra l'altro in Star Trek la sfera di Dyson se la bruciano in maniera...
Sì, se la bruciano, secondo me, tanto siamo in fascia protetta, se la bruciano a cazzo, perché secondo me potevano farci sopra, ma non per niente, però c'era un libro era uscito su Urania quando ancora qui in Italia Star Trek non si sapeva cos'era, c'era un libro di Urania ambientato nella serie classica che parlava proprio di una sfera di Dyson, proprio si intitolava proprio la sfera di Dyson. Su Urania, lì era parlato, cioè lo espandeva lì, perché lì nel Naufrago del Tempo, che era quello dove tra l'altro c'è ritorna Scotty, praticamente lì hai ragione te, se sono una cosa che poteva avere una potenzialità incredibile se sono giocata in 448,
no? Sì, anche perché la Federazione trova la sfera di Dyson diventa più potente di qualunque altra cosa, perché la civiltà per fare quello, infatti la versione semplificata della sfera di Dyson è quella di Ringworld di Larry Niven, che aveva scritto anche il disco, che però è instabile, quindi ha scritto vari romanzi. Secondo me è più bravo nei racconti brevi Larry Niven, e però aveva scritto anche vari racconti anche per Star Trek. Qui giustamente citano anche di Orwell, che cita Star Trek con la Generation Ship, però non è non una delle puntate.
Beh, c'era anche un'altra Generation Ship, compare anche in Voyager, che c'era anche una Generation Ship.
E poi eccolo qua, mi era sfuggito, Michele Sessa se ricordo bene, anche in Raspberry Sanctuary con Amanda Tapping c'era Terra Cava abitata una città molto avanzata.
Questa non conosco la...
Questa ci manca, dovremmo recuperarla. C'è anche appunto Agartha, non sta solo in Iron Sky, ma sta anche in uno dei primi film di Makoto Shinkai, quello che poi è diventato famosissimo con Kimi no Na wa, il Your Name, e adesso con La ragazza della pioggia. Secondo me questo non è una delle sue opere migliori, Children Who Chase Lost Voices, anche se il titolo in giapponese in realtà è I ragazzi che vanno appresso alle stelle, e c'è Agartha anche qui, la terra è cava anche qui, però non aggiunge, cioè è molto bello, molto carino, ma non c'è nulla di più di un film di Miyazaki minore, però magari anche qui i nostri ascoltatori possono commentare. Shinkai è bravissima, intendiamoci, però che questo non è che avesse aggiunto moltissimo. Poi mentre facevi i compiti ho scoperto che c'è anche un manga che tra l'altro va avanti dal 97 che si chiama appunto Agartha, ma non ne so nulla, quindi anche qua se c'è qualcuno che la finisce di litigare su Evangelion nella chat e ci può commentare. Però insomma oramai è entrato nell'immaginario collettivo, ci sono varie storie e appunto anche questo te lo ricordi, questo ne abbiamo parlato,
sì, Super Atragon,
che era Shinkai Taigun Khan, che sarebbe la nuova flotta sul fondo del mare,
che con il vecchio Taigun Khan non c'entra assolutamente niente, se non per una cosa completamente slegata,
che appunto in inglese era Atragon, che questa era la Gotengo, no?
Gotengo, sì,
che era la nave pure nell'altro film.
No, praticamente Gotengo compare praticamente allora in Atragon, poi compare praticamente in Guerra Spaziale, si chiamava il film praticamente, dove tanto lo chiamano Gotengo proprio col nome anche nell'adattamento italiano, e poi compare praticamente come insieme in una flotta in Godzilla Final Wars praticamente.
Sì, in un flashback, esatto, di Godzilla Final Wars. E tra l'altro appunto lì c'è lo roboante ed è bello perché appunto l'idogramma è fatto da questi tre carri messi insieme appunto proprio a simboleggiare queste, perché poi vengono dalla Cina, quindi c'avevi queste immense armate di carri che correvano nella Cina nelle varie guerre. E appunto recuperateli tutti questi, non hanno niente a che fare con Agartha, ne avevamo parlato anche nei vari podcast in passato, e meritano perché comunque hanno fatto la storia un po' del anche questo di Honda, no? La guerra spaziale anche.
No, guerra spaziale no, è di Jun Fukuda.
Ah, ecco.
Che è praticamente, se volete, quello era diciamo l'altro regista che ha girato gran parte della Showa di Godzilla e gran parte anche dei film di fantascienza Toho.
Infatti poi questo era stato ripreso in una versione inglese, ma insomma è un film vedibile.
No, non è, no. L'unico problema è che era stato pubblicizzato, siccome era quasi uscito contemporaneamente al primo Guerre Stellari, non si chiama ancora Guerre Stellari, nell'adattamento italiano, nella tagline era la risposta giapponese a Guerre Stellari. Il film non è malvagio, cioè ovviamente... Non parliamo di come capolavori che abbiamo citato stasera, tipo Il viaggio del centro della Terra del 59, che se te lo vedi ancora adesso è godibile, lì si vede, però tutto sommato non era male. Cioè...
Ma sia quello che appunto Taigun Khan, in realtà lì erano Mu i cattivi, invenzione, sì. Pure Mu, mentre Atlantide c'è una sua storia appunto che risale a Plutone.
No, Mu cos'era stato? Era stato un pacco che aveva tirato quell'ufficiale inglese, se non sbaglio.
Sì,
no?
Sì, giusto? Anche questo del 700-800. Anche quello c'era la balena Moby Dick 5, in cui c'è il cartone animato in cui combattevano Mu contro Atlantide. Però perché quello è inventato. Però il tema, e tra l'altro il tema che si entrava dal Polo Sud, questo si ritrova un po' in tutti, perché poi alla fine le idee sono quelle, anche appunto in questo famigerato Mattino dei Maghi, e anche se qui non entravano al Polo Sud, nel Pozzo della Luna, che anche questo, se non l'avete letto, ve lo consiglio, è tradotto tra l'altro The Moon Pool, questo è del 18, tra l'altro questo Merritt, e c'è una continuazione, Conquest of the Moon Pool, e anche qui il mondo è sotterraneo, loro entrano da un'isola del Pacifico e così via, Il tema è abbastanza classico, però per essere un libro che, ragazzi, c'è più di un secolo, secondo me è invecchiato benissimo. Questo è Merritt, appunto, come dicevamo, ha influenzato anche Lovecraft. Infatti, se uno non sa che antecedente, sembrerebbe quasi un libro lovecraftiano uscito dopo. E ci sono due edizioni Urania, appunto, questa classici Urania e questa della fatta con la Nord, quindi insomma si recupera, però questa volta credo che Verusca ci possa confermare, essendo il 18 è copyright free, quindi probabilmente sul progetto Gutenberg lo trovate legalmente. E questo non so se insomma, ripeto, se vi capita vedetelo, perché ha tutti i temi che poi sono stati ripresi sia da Lovecraft prima, dal Mattino dei Maghi, dai nazisti dopo e così via, e quindi lui anche è figlio del suo tempo, ma insomma era l'immaginario collettivo del fantastico, ecco, appunto, un fantastico che poi si declinava in varie forme.
Non lo conosco, nel senso, però è interessante.
Sì, è molto carino, perché appunto è un altro libro che è invecchiato bene, cioè non ha in realtà anche John Carter di Marte, secondo me, è invecchiato bene, quindi magari sono io che mi sbaglio, ma insomma non ha il sapore di muffa di molti libri che anche Lovecraft, che è assolutamente attuale, cioè magari è scritto in maniera un po' tediosa e pesante, ma non c'è nulla di che non sia attualissimo. Però prima di chiudere, tu avevi messo altri due locandine che volevo far vedere.
Sì.
Una è questa.
Ah, questo qui è interessante. Vermont People è un film del 56 che è uscito anche qui in Italia con il titolo Nel Tempio degli Uomini Talpa. È sostanzialmente interessante perché tenuto conto sempre dei tempi e degli effetti speciali bellissimi. Come te dicevi prima, Marco, anche una volta Hollywood, diciamo, queste qui erano produzioni dove investivano soldi, per cui praticamente, come dire, è un po' come se fossero degli effetti speciali allora allo stato dell'arte, praticamente, con il budget che ci mettevano. È interessante perché praticamente questa si basa tutta su quella teoria che viene detta pan-babilonismo, praticamente, che vuol dire che esiste veramente dei scientifici, il fatto che ci sono tante diciamo leggende, storie, letteratura sumera e giudaica che coincidono in alcuni tratti. Per esempio, uno di questi è il diluvio universale, che è trattato sia dai sumeri che dai babilonesi che dagli ebrei, praticamente, nella Bibbia. E qui praticamente parla sostanzialmente, intanto dare spoiler, così qui vado con spoiler, parla di questo dottore professore che praticamente studiava questa tipologia praticamente di sovrapposizione di miti, e scopre che praticamente tutta la civiltà sumerica non è che si è estinta, si è praticamente a seguito del diluvio universale si è trasferita al centro della Terra sostanzialmente, dove però ha anche avuto una mutazione fisica, perché ovviamente al centro della Terra in questo caso non c'è nessun tipo di sole artificiale, c'è una oscurità perenne, per cui praticamente gli uomini si sviluppano proprio con questi grandi occhi. La trovate, io l'avevo trovato una volta, adesso non c'è più, l'avevo trovato una volta con un bundle di vari CD di fantascienza classica su Amazon, tipo 18 euro, 10 CD di classici della fantascienza, fra cui c'era dentro questo, che tra l'altro guarda, devo dire la verità, l'ho aperto l'altro giorno per vedermelo, perché è ancora in cellofanato, e praticamente...
Ormai con lo streaming ti sei sempre impigrito,
Sì, no, ma il problema poi dello streaming, io quello che non sopporto dello streaming è che ti tirano via i film e le opere dal mattino alla sera senza dirti
niente.
E soprattutto
quelli vecchi non si trovano, questo è l'altro problema.
Esatto.
Questo pure a me manca, infatti.
No, l'altro problema poi, tra l'altro, sai che cosa? Che a me mancano soprattutto, diciamo, nelle riedizioni di questi classici della fantascienza. Ricordiamo che una volta non c'era il concetto di B-movie, che è un concetto... A parte distorto, perché da noi per adesso B-movie noi consideriamo i film di serie B. Ecco. B-movie, la locuzione deriva dal fatto che quando praticamente nei cinema americani c'è il concetto di double bill, che te con un biglietto vedevi due spettacoli. e normalmente il secondo spettacolo era quello su cui la distribuzione investiva di meno, che non necessariamente voleva dire un film brutto o fatto con, per cui da qui la locuzione B-movie, perché era come in un disco la B-side, no, per intenderci. Per cui
sapevo per niente questa cosa.
Praticamente nei dischi, nei 45 giri, c'era praticamente la track principale sulla la faccia A, e sulla faccia B c'era il brano su cui investivano di meno. E idem nella distribuzione cinematografica. Qui poi c'è la locuzione B-movie, che dopo però stranamente è diventata come sinonimo di film di scarsa qualità.
Sì, anche perché anche qua dipende dalla scarsa qualità di che cosa, perché se visto con gli occhi di adesso è chiaro, sì, che gli effetti speciali...
Però ti sto dicendo, quello che è bello di queste ultime, adesso c'è veramente una sorta di, come dire, di ricerca. Per esempio, una che mi viene in mente citare è la Password o la Calta Video, che fanno queste opere, prendono tutti questi film lì, diciamo, non dico rimasterizzo, però diciamo fanno un'edizione un pochino anche migliore qualitativamente, ma poi quella cosa che è interessante è che hanno tutte all'interno una serie di contenuti speciali che certe volte sono veramente notevoli.
Che è l'altra cosa che manca allo streaming.
Esatto.
Qualcosa Disney Plus, ma pochissimo. Infatti questo, sì, è il problema, che se poi uno vuole recuperare queste cose, i contenuti speciali sono quasi più interessanti dal punto di vista...
A volte assolutamente sì, cioè sono molto più interessanti i contenuti speciali, cioè è innegabile.
Tra l'altro gli uomini, quando ti andavano alla locandina, Mole People, a me facevano venire in mente i Crab People di South Park,
sì,
che erano quelli della puntata dei Metrosexuals. Esatto. E Gianluigi cita, e potremmo prendere come chiusura, Science Fiction Double Feature da The Rocky Horror Picture Show, che è un altro grandissimo film, peraltro di fantascienza oltretutto.
Sì, esatto.
Anche su quello bisognerebbe fare una puntata solo sul Rocky Horror Picture Show, che è un capolavoro. Va bene, abbiamo passato l'ora. Sulla Terra Cava potremmo anche tornarci, perché effettivamente uno su questi miti appropriati, distorti, eccetera, eccetera, che comunque continuano a essere ripresi anche da Hollywood. Ecco, magari questo è bene che vengano ripresi da Hollywood, perché in qualche maniera se ne cancella appunto l'appropriazione dal punto di vista dell'esoterismo nazista. Veruska è già impazzita sulla puntata su Rocky Horror, effettivamente. Dobbiamo fare Veruska anche quella su Sherlock Holmes, E anche Flora, va bene, faremo un puntato. Ecco qua, pure tutte le ragazze, però.
Lì c'era.
Vabbè, ma Tim Curry.
Tim Curry,
esatto. Insomma, non è che mi lascia indifferente, bisogna confessarlo. Che voglio dire, l'entrata di Tim Curry dall'ascensore,
mamma mia,
una delle entrate più d'effetto del mondo. Tra l'altro, lui sta, e poi chiudiamo, sta in Muppet Treasure Island, lui fa Long John Silver nell'isola del tesoro di Muppet, e sta anche in Ottobre Rosso, dove fa il dottore ignaro di tutto, poveraccio, in Caccia Ottobre Rosso. Ragazzi, allora, quindi alla prossima settimana faremo il Time Warp Again, come dice Veruska. Se tutto va bene, dovremo parlare con Stefania Viti, che ha scritto vari libri sul cibo giapponese, quindi di cibo giapponese spaziale, quindi comunque cibo strano, sia che sia dell'est o dello spazio. Citeremo anche Mongai e Memoria di un cuoco d'astronave. Allora, questa sera
perdonami Marco, però Flora ha scritto una cosa che stasera non mi farà dormire, perché non mi immagino sopra dove
vogliamo le foto. Flora,
le foto, e qui le foto. Allora, Flora,
ti facciamo partecipare solo se tiri fuori le foto, se no non partecipi. E poi dopodiché, ecco, visto che stiamo in chiusura, recuperate, se non l'avete vista, ma state tutti qua da là, la live con Marco Taddia, in cui Flora, che organizza l'Eurocon 2021 di quest'anno a Fiuggi, con vari ospiti di varia calibratura, da quelli scarsi come me a quelli molto più fighi, che porta Lolita Faggio soprattutto dal mondo della fantascienza europea e straniera. Credo che Eric Stilwell, quello che ha scritto Enterprise C, Yes, Enterprise, si è già confermato. Comunque sta tutto sulla cosa
Di
Marco Taddia. Quindi buonanotte, grazie e a venerdì prossimo.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.